Grazie, grazie delle presentazioni, grazie dell'invito, grazie dell'ospitalità, grazie a voi tutte e tutti per essere qua. Prima non ho resistito, vi ho fatto una fotografia, d'altronde se Damiano De Maneskin può farlo agli MTV Awards, perché non io? Parto un po' da lontano, grazie. Nella sua cronica, scritta nel XIII secolo, Fra Salimbene da Parma racconta diversi aneddoti non troppo lusinghieri o edificanti a proposito di Federico II di Svevia. Uno di questi riguarda proprio la lingua. Per scoprire quale fosse la vera lingua naturale dell'umanità, Federico, racconta Salimbene, decise di fare un esperimento. Tolse alle loro madri alcuni bambini, bambini appena nati, e diede ordine alle balie e alle nutrici di prendersene cura senza far mancare loro nulla. Dunque li avrebbero nutriti, li avrebbero lavati, li avrebbero vestiti, ma non avrebbero mai dovuto, mai, per nessuna ragione, rivolgere loro la parola. Federico, dice Salimbene nel suo latino medievale, voleva infatti conoscere se parlassero la lingua ebrea, che era la prima, oppure la greca, o la latina, o l'arabica, o se non parlassero sempre la lingua dei propri genitori, da cui erano nati. Bene, l'esperimento fallì. Fallì perché tutti quei bambini, privati del nutrimento della parola, si lasciarono morire. Ora, indipendentemente dal fatto che Dante possa aver conosciuto questo passo, l'aneddoto ci consente di entrare subito nel clima del testo che io ho scelto per parlarvi oggi di un argomento ovviamente impossibile altrimenti da circoscrivere, come il rapporto tra Dante e la lingua italiana, per parlarvi dunque del De Vulgari Eloquentia, sull'arte del dire in volgare. Un trattato, come abbiamo sentito, scritto in latino e rimasto incompiuto, proprio come l'altro che è già stato citato, il Convivio, che invece era scritto in volgare. Ed è interessante che nel Convivio Dante aveva anticipato l'intenzione di occuparsi specificamente di questioni linguistiche. Diceva: di questo si parlerà altrove più compiutamente in uno libello che io intendo di fare, Dio concedente, di volgare eloquenza. Le due opere risalgono più o meno agli stessi anni. In particolare il De Vulgari Eloquentia, mi rifaccio alla ricostruzione di Mirko Tavoni nella sua splendida edizione Mondadori, a cui mi atterrò in tutto il racconto di oggi, è collocabile tra la metà del 1304 e l'inizio del 1306, probabilmente, secondo Tavoni, durante un soggiorno di Dante a Bologna. Sicuramente e comunque qualche anno prima che Dante si accingesse alla composizione del suo capolavoro, quel poema che per secoli è stato chiamato e io continuerò a chiamare Divina Commedia. La prima cosa che Dante ci tiene a fare nel De Vulgari Eloquentia, faccio prima a tenere i foglietti in mano perché sul leggio volano, la prima cosa che Dante ci tiene a fare nel De Vulgari Eloquentia è specificare l'argomento di cui si appresta a parlare, cioè definire l'oggetto della sua opera. E lo definisce proprio in un modo che, a rileggerlo oggi, può ricordare anche l'esperimento raccontato da Salimbene. Chiamiamo parlar volgare quello che i bambini acquisiscono con l'uso da chi si prende cura di loro quando cominciano ad articolare le parole. Ovvero, come si può dire più in breve, definiamo parlar volgare quello che assorbiamo al di fuori di qualunque regola imitando la nutrice. Nutricem imitantes. Leggo dalla traduzione di Tavoni. Dunque, questo fatto di apprendere il volgare direttamente nella prima infanzia dalle persone che ci crescono garantisce della naturalezza o naturalità della lingua volgare. Ed è questa, per il Dante del De Vulgari Eloquentia, la ragione principale della superiorità che lui qui del De Vulgari Eloquentia dichiara del volgare rispetto al latino, perché nel convivio invece aveva sostenuto che il latino era superiore perché immutabile nel tempo, forte delle sue regole. Questa è una definizione decisiva, perché si tratta di quella che in latino Dante definisce locuzio primaria, cioè naturale, a fronte del latino che è locuzio secondaria, cioè artificiale. Per Dante l'arte era un prodotto dell'uomo e quindi più lontana da Dio e quindi inferiore. Questo lo dice molto chiaramente nell'undicesimo dell'Inferno. Sì che vostra arte a Dio quasi è nepote. Perché, c'è da domandarsi, il latino era considerato artificiale? Noi sappiamo che il latino è stata una lingua storica, naturale, parlata per secoli, usata nei più diversi registri, anche in un'area geografica estesissima, vasta, quanto la massima estensione dell'impero romano. Allora perché questa contrapposizione tra lingua naturale e lingua artificiale? Perché secondo Dante, ma era una convinzione assolutamente condivisa e radicata al suo tempo, il latino, così come il greco, era una lingua inventata. Il latino era una lingua che era stata creata a tavolino dagli uomini di cultura per poter disporre di uno strumento espressivo stabile che non cambiasse, non si trasformasse, non mutasse nello spazio e nel tempo. Quindi il latino, eccolo lì, è una lingua secondaria, una locuzio secondaria, un linguaggio di secondo grado convenzionale e a quel punto tutto bello ordinato nelle sue regole, e che però si fonda sulla ratio, sul criterio della ragione, mentre invece il volgare si fonda sull'usus. Dunque, a differenza del volgare, il latino ha una grammatica, anzi il latino è una grammatica, perché da cui viene proprio quella identificazione tra grammatica e latino che peraltro rimarrà valida dal Medioevo ancora almeno fino al primo di 500. Latino uguale grammatica, grammatica uguale latino. Tra l'altro questa identificazione tra latino e grammatica ha lasciato tracce anche in alcune lingue che non discendono dal latino. In finlandese, ad esempio, il latino grammatica è diventato Raamattu, che vuol dire Bibbia. Per noi la lingua è parola di Dio anche quando in Dio non si crede, scriveva qualche anno fa Diego Marani in un romanzo intitolato Nuova grammatica finlandese. E in inglese la parola grammatica, facendo una lunga strada, perché da grammatica è passata in francese, grimoire, che significava libro di stregoneria, probabilmente proprio perché scritto in latino e dunque oscuro, misterioso. E poi dal francese è passato allo scozzese, glamour, col significato di incantesimo. E poi da lì è finito all'inglese, dove oggi definisce un tipo di fascino molto diverso da quello della magia nera, perché la parola inglese che discende da grammatica è glamour. Dunque, possiamo dire, senza tema di smentita, che la grammatica non è polverosa, ma anzi è affascinante, anzi la grammatica, potremmo dire, aggiunge fascino al nostro modo di essere, e viceversa. Non so se avete presente quei meme che circolano in rete. Io ti amavo, poi hai detto se avrei. Meglio il glamour della grammatica. Ma torniamo a Dante. Nella visione di Dante, quindi, l'invenzione della grammatica, e abbiamo detto la grammatica è la grammatica latina, perché latino uguale grammatica, grammatica uguale latino, si era resa necessaria per contrastare i risultati della maledizione babelica, la frammentazione delle lingue umane, che era seguita alla maledizione venuta da Dio per punire gli uomini per aver cercato di erigere la torre di Babele. Della lingua originaria, Dante nel De Vulgari Eloquentia ha un'idea piuttosto chiara, diciamo risponde, se così possiamo dire, al dubbio che Federico II aveva secondo Salimbene. Infatti nel De Vulgari Eloquentia Dante prende nettamente posizione a favore dell'ebraico come lingua originaria, l'idioma che si pensa abbia usato l'uomo che non ebbe madre, che non prese il latte, vir sine matre, sine lacte. Vedete il ritorno all'idea del nutrimento della parola, cioè Adamo. Adamo, secondo il De Vulgari Eloquentia, secondo il Dante del De Vulgari Eloquentia, parlava l'ebraico, salvo poi ripensarci però, perché Dante nella Divina Commedia invece farà dire allo stesso Adamo, nel 26esimo del Paradiso, che la lingua dell'Eden era già estinta al momento della costruzione della Torre di Babele. D'altronde nella Divina Commedia Dante ci ripenserà anche rispetto ad altre cose, ci ripenserà per esempio rispetto a Federico II, perché Federico II qui nel De Vulgari Eloquentia è celebrato da Dante come il fautore della nobile scuola poetica siciliana, mentre lì nella Divina Commedia sarà sbattuto all'inferno con gli eretici epicurei. Dunque la Torre di Babele. Se ci pensate, la Torre di Babele è proprio questo, è la sfida dell'artificio alla natura e la sfida dell'artificio a Dio. Racconta Dante, sempre nella traduzione di Tavoni, presunse in cuor suo inguaribile l'uomo, sotto l'istigazione del gigante Nembrot, di superare con la propria arte non solo la natura, ma lo stesso creatore della natura, che è Dio. E la punizione che arriva da Dio è la confusione delle lingue, ma Dante aggiunge un particolare che probabilmente non faceva parte delle convinzioni più diffuse, cioè che questa divisione sarebbe avvenuta in base ai mestieri. Cioè, ognuno avrebbe parlato una lingua diversa rispetto al ruolo che aveva nella fabbrica della Torre di Babele. Quante erano le varie attività che concorrevano all'opera, in altrettanti idiomi in quel momento il genere umano si divide, e da quella diaspora che porta gli uomini ai quattro angoli del mondo viene fuori anche quella che Dante descrive come la triplice divisione delle lingue d'Europa, in cui lui vede l'area della lingua greca, poi l'area dei popoli che oggi chiameremmo di lingua germanica, e per Dante sono quelli che per rispondere affermativamente dicono io, e poi la restante area, la terza, che è quella che potremmo definire del Mediterraneo, che a sua volta è tripartita, perché ci sono quelli che per dire sì dicono hoc, la langue d'hoc provenzale, ci sono quelli che dicono oil, l'antenato di oui, l'antico francese, e poi, eccoci qua, ci sono quelli che quando vogliono esprimere un'affermazione dicono sì. E questo Dante lo chiama il vulgare Latium nel suo latino, e in tutte le traduzioni viene sempre reso come volgare italiano. Dunque il sì identifica il modo di parlare dell'Italia prima ancora, molto prima che esistesse una Italia politica. Sappiamo bene che questa definizione torna in una celeberrima frase della Divina Commedia, laddove Dante definisce gli italiani come le genti del bel paese là dove il sì suona. Dunque la parola che serve ad esprimere accordo, consenso, e la lingua al centro di una identità comune, autonoma da quella politica. D'altronde Dante già nella Vita Nuova aveva detto che la nostra lingua poetica era cominciata con i primi che dissero in lingua di sì, e sarà la gran bontade del volgare di sì, profetizzava lui stesso nel Convivio, ad assicurare a questa lingua un grande futuro. Là dove il sì suona. il bel paese là dove il sì suona. Questa celebre frase, oltre ad aver dato il nome a un noto formaggio, è stata ripresa più volte e parafrasata in vari periodi della storia d'Italia, sempre con intenti tra il polemico e il satirico. La prima volta poco dopo l'Unità d'Italia, siamo negli anni 70 dell'Ottocento, le riviste romane lamentano la piemontesizzazione di Roma e dunque dicono che ormai l'Italia è diventata il bel paese dove il ciao suona, perché oggi sembra incredibile, ma ancora nella seconda metà dell'Ottocento ciao era un saluto regionale, soprattutto lombardo, piemontese, settentrionale. Il bel paese dove il ciao suona. Negli anni 60 del Novecento, quasi un secolo dopo, Pasolini, che come vedremo avrà il grande merito di riportare l'attenzione del dibattito pubblico sul rapporto tra lingua e dialetti, definiva polemicamente l'Italia il bel paese dove il no suona. Alla fine del Novecento qualcuno, lamentando la presunta invasione delle parole inglesi, degli anglicismi, parafrasò in il bel paese dove l'ok suona. Ora, questa definizione dell'ok suona mi è venuta in mente qualche giorno fa, quando sfogliando un giornale ho visto una pubblicità molto glamour, per l'appunto, che a tutta pagina diceva: What's the most powerful word? Poi qualche pagina dopo arrivava la risposta: sì. Stavolta come nome di un profumo. Allora mi veniva in mente il bel paese where the sea sounds, che sarebbe peraltro molto veri bello o open to meraviglia, chiusa la parentesi. Ma si fa presto a dire sì, per l'appunto, perché è vero che Dante riesce a intravedere una unità nella lingua del sì, ma Dante vede benissimo che in Italia di volgari all'epoca ce n'erano tanti e molto diversi tra di loro, praticamente come oggi è per i dialetti. E allora Dante cosa fa? Si mette in caccia. Usa proprio questa metafora nel latino del De Vulgare Eloquentia. Si mette in caccia della parlata italiana più bella e illustre e passa in rassegna 14 di questi volgari parlati in Italia. Tra l'altro la numerologia è sempre un po' biblica, perché 7 volgari per il versante tirrenico e 7 volgari per il versante adriatico, dal Friuli fino alla Sicilia. E per ognuno di questi 14 volgari riporta una breve frase e poi un suo commento, che però è quasi sempre negativo o molto negativo. Per capirci, il romanesco, il mio romanesco, come si sente dall'accento. Il romanesco per Dante è un tristiloquium, un volgare squallido, il peggiore turpissimum tra quelli italici. E il romanesco l'abbiamo sistemato al primo posto. Però un trattamento simile è abbastanza magnanimamente riservato anche al marchigiano, allo spoletino, al milanese, al bergamasco. Stando all'orecchio di Dante, friulani e istriani con il loro accento bestiale eruttano «Ce sfastù!». Dante esclude il veneziano, il genovese, il romagnolo, il perugino, tutte le parlate meridionali. I nativi della Puglia parlano generalmente in modo osceno, ma, cosa meno ovvia e direi abbastanza clamorosa, esclude anche tutte le parlate toscane. Esclude tutte le parlate toscane, perché dice: pretendono per sé il titolo del volgare illustre, ma sono soltanto municipali, il che nella visione politica di Dante era forse l'insulto peggiore. Non c'è dubbio, dice Dante, che il volgare di cui andiamo in cerca sia altra cosa da quello praticato dal popolo di Toscana. A salvarsi sono solo in due: il siciliano letterario, quello della scuola poetica cresciuta intorno a Federico II, anche perché Dante non lo leggeva nella lingua in cui era stato scritto, ma in una lingua che risentiva del fatto che quelle poesie erano state copiate da copisti toscani. E l'altro volgare che si salva, e questo è una delle ragioni che ha fatto pensare a Tavoni che potrebbe essere stato scritto a Bologna, il De Volgare Eloquentia, è proprio il bolognese. E qui siamo in zona, siamo a Modena. Il bolognese, dice Dante, è una parlata temperata verso esiti di lodevole soavità. I cittadini della suddetta Bologna prendono dagli imolesi la lentezza e la mollezza, dai ferraresi e dai modenesi, qui aggiungo io ipse dixit e absit iniuria verbis, un certo stridore proprio dei lombardi. E comunque anche lo stesso bolognese non è, dice Dante, da preferire in assoluto. Insomma, la caccia del De Volgare Eloquentia si conclude con un nulla di fatto, perché, dice Dante, il volgare perfetto è come una pantera. Che c'entra la pantera? Bella domanda. La pantera c'entra per via di una sua caratteristica su cui insistevano molto i bestiari medievali, cioè questi libri in cui c'erano animali reali, animali fantastici, e la vita e il comportamento di questi animali era descritta per arrivare poi a un insegnamento morale, ovviamente di tipo religioso. Insomma, per farla breve, qual era la caratteristica principale della pantera? Era l'alito. Ora, come immaginiamo l'alito di una pantera? Cioè, non ci capiterà mai di sentirlo, però insomma. No, l'alito della pantera era meraviglioso. Era meraviglioso. La storia che raccontavano i bestiari medievali era quella per cui la pantera attirava, grazie a questo alito pieno dei profumi più belli, di spezie, di odori meravigliosi, attirava tutte le sue prede, se le mangiava, poi, ben sazia e satolla, si rimetteva a dormire nella sua tana, dormiva, guarda caso, 3 giorni e poi si risvegliava. Faceva un altro bel ruggito, spandeva di nuovo quest'alito e tutte le prede tornavano di là, salvo i draghi. I draghi non ci cascavano, perché se la pantera era immagine di Cristo, il drago era immagine del diavolo. Ora, questo fatto dell'alito meraviglioso della pantera è stato anche uno spunto per molti poeti dell'epoca e uno spunto per paragonare l'alito della pantera a quello della donna amata. E la bocca aulitosa più rende aulente aulore, cioè profumo, che non fa una fera, c'ha nome di pantera, Guido delle Colonne. Chiaro d'avanzati, che la valenza di voi, donna altera, fueme pantera e presemi d'amore come d'aulore, cioè con il profumo dell'alito. Non so se ci pensate, cara, hai un alito che sembra una pantera. Non credo che sarebbe considerata una dichiarazione d'amore. Questa pantera odorosa era introvabile, perché appunto spandeva ovunque il suo profumo, e il profumo lo sentivano tutti, ma non si faceva mai cacciare. Nessuno riusciva a trovarla, nessuno riusciva a scovarne la tana. E dunque l'immagine ben si presta all'idea che Dante vuole dare del volgare. Il volgare perfetto è come una pantera odorosa, fa sentire il suo profumo in città, in ogni città, in alcune di più, in altre di meno, ma in nessuna di queste città ha veramente la sua dimora. Dice Dante, siamo andati a caccia per boschi e pascoli d'Italia, ma non siamo riusciti a trovare la pantera che volevamo stanare. Non di meno, sulla fine del primo libro, prima di addentrarsi nel secondo libro in una spiegazione, chiamiamola tecnico-retorica, sulle caratteristiche che dovevano avere le composizioni in volgare illustre, le composizioni poetiche, Dante afferma che in realtà alcuni tratti comuni, alcune caratteristiche possono essere attribuite a un volgare ideale e tramite queste caratteristiche cercare di individuarlo, almeno in maniera astratta, questo volgare ideale. Secondo Dante questo volgare deve avere quattro virtù. Deve essere illustre, in senso etimologico, in illustre c'è la luce, quindi deve illuminare tutte le altre parlate d'Italia. E questo è il primo tratto. Il secondo è che deve essere cardinale, perché è come il cardine di una porta, il perno attraverso il quale, intorno al quale tutte le altre parlate d'Italia girano. E poi deve essere aulico e curiale, vale a dire che se ci fosse una sola reggia e una sola corte in Italia, dovrebbe essere degno di essere parlato in quella reggia e in quella corte. Mentre invece, aggiunge Dante, il nostro volgare illustre peregrina come uno straniero e viene ospitato in umili asili, perché siamo privi di un'aula regale. E qui è evidente il riferimento al proprio esilio, ma anche a quello di Cino da Pistoia, o meglio, per usare l'espressione che usava Dante, Cino da Pistoia e il suo amico, cioè appunto lo stesso Dante, perché in precedenza, in questo stesso De Vulgare Eloquentia, Dante aveva additato coloro che hanno poetato in volgare con più dolcezza e più acume, proprio riconoscendo questi coloro in Cino da Pistoia e il suo amico. E Dante considera la poesia l'avanguardia di questo volgare illustre che lui immagina come futura lingua di un'eventuale popolazione italiana finalmente unita politicamente, e trova che il modello possa essere proprio quello di alcuni grandi poeti, tra cui modestamente anche lui, che erano riusciti ad allontanarsi dai tratti particolari delle singole caratteristiche di ogni volgare locale e appunto avevano indicato la strada per una lingua illustre, per un volgare illustre, per un volgare Latium. Ed è proprio questa proiezione verso il futuro e verso una lingua che da poetica può diventare una lingua di tutte e di tutti che, commenta Tavoni nella sua edizione, conferisce esistenza al volgare illustre non come linguaggio poetico ma come lingua tout court, della quale il linguaggio lirico è solo anticipatore e fucina. Dante, l'abbiamo già detto e ripetuto, non portò a termine quest'opera, il De Vulgare Eloquentia si interrompe prima ancora di arrivare a metà. E incompiuto, anche questo l'abbiamo già detto, era rimasto anche il Convivio, in cui lo stesso Dante, la frase è stata citata poco fa, parlava del volgare come il nuovo sole che avrebbe presto oscurato il latino. Per nostra fortuna, invece, Dante riuscì a concludere la Divina Commedia. E così, da studioso della lingua, di fatto grandissimo anticipatore, possiamo dire forzando un po' i termini, della filologia romanza, della dialettologia, Dante si trasformò invece nel suo più audace artefice. Potremmo dire il miglior fabbro del parlar materno, prendendo a prestito le parole con cui nella Divina Commedia Dante fa sì che Guido Guinizelli, il suo amico e poeta, presenti Arnaut Daniel, il grande scrittore di lingua provenzale. E colpo di scena per il poema, per la Divina Commedia, Dante sceglie di usare proprio quel volgare fiorentino che pure aveva criticato nel De Vulgare Eloquentia. Sceglie di usare la lingua materna, quella che aveva imparato dai genitori e dalla nutrice, e riesce a plasmarla in maniera così straordinaria, lo sappiamo bene, che attraverso questa lingua riesce a descrivere e raccontare le nefandezze più basse, le visioni più sublimi, gli orrori dell'inferno fino alle beatitudini del paradiso. E ha bisogno di tantissime parole per riuscire a fare questo, Dante. Infatti usa tutte le parole che aveva a disposizione, dalla terminologia filosofica, da quella scientifica, fino alle parolacce, sappiamo bene. Prende le parole dalla Bibbia, prende le parole dalla vita di tutti i giorni, prende le parole dal latino, prende parole anche da altre lingue dell'epoca, per esempio Arnaut Daniel parlerà in provenzale in quella scena. E riesce così a mettere insieme un strumento espressivo incredibilmente potente. Tra l'altro, quando le parole non c'erano, quando non ce l'aveva, Dante procedeva lui a inventare quelle parole. Alcune le usò in un significato nuovo, e dunque le piegò a far dire quello che a lui serviva, ma altre, quasi un centinaio, le creò. Bene, il risultato di tutto questo vive ancora oggi nell'italiano che parliamo e scriviamo, e ce ne possiamo accorgere abbastanza facilmente, per esempio, attraverso quei modi di dire che, venendo dai versi della Divina Commedia, sono diventati proverbiali. Le dolenti note, non ti curar di lor ma guarda e passa, che nel testo originale era non ragioniam di lor ma guarda e passa, senza infamia e senza lode, senza infamia e senza lodo, per li rami, far tremare le vene e i polsi, dalla cintola in su. Viene da lì, anche se non ce ne accorgiamo più, come magari anche di molti altri di questi modi tante persone non si accorgono dell'origine dantesca, viene da lì anche un tormentone piuttosto diffuso negli ultimi anni: mi taccio. Ah no, adesso dico ancora questo e poi mi taccio. Scriveva il mai abbastanza compianto Luca Serianni nel suo libro La parola di Dante che mi taccio è una lepida formula anticheggiante restata inconsapevolmente nell'orecchio dal canto di Farinata e degli altri mi taccio, inferno, decimo 120. Diceva Serianni, la memorabilità di questa clausola, come accade per altri versi danteschi, ha probabilmente generato questo uso imperversante, senza nessun aggancio, ormai, al testo di partenza. Ma non c'è soltanto questo, c'è anche un altro elemento che è più difficile notare e che è stato invece calcolato partendo dal lessico fondamentale dell'italiano. Il vocabolario fondamentale dell'italiano è stato individuato da un altro grande linguista che non c'è più, Tullio De Mauro, in circa 2000 parole. Le parole per l'appunto che impariamo per primi noi italiani e noi italiane quando impariamo a parlare, le parole che imparano per primi le persone che vengono da un'altra madrelingua e imparano la lingua italiana, le parole che usiamo più spesso nella vita di tutti i giorni. Quello è il vocabolario fondamentale. Bene, calcolava Tullio De Mauro che di quelle 2000 parole più di 1600 erano già in Dante. Più dell'80% del vocabolario fondamentale della lingua italiana di oggi ci arriva direttamente o indirettamente da Dante e dalla sua Divina Commedia. Ecco perché possiamo dire con ragionevole certezza che se Dante non avesse scritto quel capolavoro, oggi l'italiano sarebbe una lingua diversa. Ecco perché diciamo di parlare la lingua di Dante, ecco perché chiamiamo Dante padre della lingua italiana. Per cui la Divina Commedia prende un'altra strada rispetto al De Vulgari Eloquentia. Alcuni pensano che anche il De Vulgari Eloquentia sia rimasto interrotto perché poi ha preso il sopravvento un'altra scelta, ma anche se Dante ha preso poi un'altra strada, il De Vulgari Eloquentia resta un testo fondamentale della nostra cultura, una pietra miliare, scriveva il grande filologo Gianfranco Contini, per la geniale responsabilità nell'immediata conversione del problema poetico in questione linguistica. E possiamo dire oggi, alla luce del commento di Mirko Tavoni, del problema poetico in questione politica. Ogni volta che affiora in un modo o nell'altro la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l'allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare nazionale, cioè di riorganizzare l'egemonia culturale. Questo scriveva Antonio Gramsci nei Quaderni del carcere. E possiamo dire, ogni volta che riaffiora la questione della lingua, riaffiora il De Vulgari Eloquentia. L'opera rimane praticamente sconosciuta, che se ci pensate è abbastanza clamoroso, per tutto il 300 e soprattutto per il 400. Abbiamo solo pochi cenni, Giovanni Villani, Boccaccio, ma ritorna invece prepotentemente al centro del dibattito nel primo 500, quando appunto si riaccende la questione intorno a quale lingua usare. E a riportarla al centro è un letterato vicentino, Giovan Giorgio Trissino, e Trissino sostiene in quel dibattito la posizione italianista, cioè una posizione diversa da quelli che vedevano il modello proprio nel fiorentino letterario del 300, Dante, Petrarca e Boccaccio, le cosiddette tre corone, il modello che poi sarà destinato ad affermarsi e a trionfare, il modello che un altro veneto, il veneziano Pietro Bembo, l'umanista Pietro Bembo, stava portando avanti, avrebbe portato avanti nelle prose della Volgar Lingua pubblicate nel 1525. Trissino invece che cosa fa? Scopre il De Vulgare Eloquentia, lo pubblica in traduzione e usa Dante come auctoritas, come argomento forte per dire: vedete, anche Dante l'ha detto, non dobbiamo usare il fiorentino, dobbiamo prendere il meglio da tutte le parlate d'Italia. E quindi parte da un'interpretazione per cui anche Dante, Petrarca e Boccaccio non avrebbero scritto in fiorentino ma in italiano. Tra l'altro ogni tanto nel tradurre il testo lo riaggiusta un pochino, il testo sarebbe stato pubblicato poi nel 1577. Che succede? Succede che a Firenze questo viene ritenuto inaccettabile. Molti mettono in discussione il fatto che davvero il De Vulgare Eloquentia sia un'opera di Dante. Niccolò Machiavelli, nel suo Discorso della lingua, arriva a fare di più, cioè si diverte a immaginare un dialogo tra lui e Dante in cui Machiavelli cerca di sgannarlo, cioè di fargli capire che nel De Vulgare Eloquentia ha scritto una cosa sbagliata. E il dialogo è proprio un dialogo, teatrale, d'altronde sappiamo che Machiavelli è l'autore della Mandragola, cioè c'è da una parte Niccolò e dall'altra Dante. Che lingua è quella dell'opera? Dice Niccolò, e Dante risponde: curiale. Che vuol dire curiale? Vuol dire una lingua parlata dagli uomini di corte, del Papa, del Duca, i quali per essere uomini letterati parlano meglio che non si parla nelle altre terre particolari d'Italia. Tu dirai le bugie. Dimmi un poco, che vuol dire in quella lingua curiale morse? E Dante risponde: vuol dire morì. Ah, e in fiorentino che vuol dire? Vuol dire stringere uno coi denti. Ah, e quando tu dini i tuoi versi e quando il dente longobardo morse, che vuol dire quel morse? E Dante punse, offese, assaltò, che è una traslazione dedotta da quel mordere che dicono i fiorentini. Adunque parli tu in fiorentino e non cortigiano, dice Machiavelli. E il dialogo va avanti così, serrato, quasi come un interrogatorio, tanto che Dante alla fine si arrende e dice: egli è il vero, io ho il torto. Qualcosa di simile accade anche nell'Ottocento, perché nell'Ottocento c'è una nuova fiammata della questione della lingua, e lì ci sono Vincenzo Monti e il suo genero, il filologo Giuseppe Perticari, che riprendono la tesi italianista in chiave antipuristica, cioè contro chi continua a guardare al modello fiorentino e toscano del Trecento, ancora una volta utilizzando il De Vulgare Eloquentia. Dice Perticari: quando l'Alighieri scrisse il poema con parole illustri tolte a tutti i dialetti d'Italia e quando nel libro della locuzione condannò coloro che scrivevano un solo dialetto, allora diremo che i fondasse la favella italica. Anche qui ci furono delle risposte polemiche. Niccolò Tommaseo, per esempio, dalmata ma toscanista, scrisse un libretto polemico, un po' la Machiavelli, il Perticari confutato da Dante. Poi anche Manzoni, quarantenni dopo, rispose in una lettera indirizzata a Ruggero Bonghi, in cui diceva che nel De Vulgare Eloquentia non si tratta di lingua italiana né punto né poco, perché, scriveva, per volgare illustre Dante non ha intesa una lingua, ma intende parlare del linguaggio della poesia e anzi di un genere particolare di poesia. D'altronde Manzoni aveva le idee chiare, per lui, e cito: la lingua italiana è in Firenze, come la lingua latina era in Roma, come la francese è in Parigi. Insomma, cosa succede? Succede che per altre vicende e per altre storie noi oggi chiamiamo italiano quello che Dante chiamava Vulgare Latium, solo che quel Vulgare Latium non è il vulgare illustre di cui Dante parla nel De Vulgare Eloquentia, ma invece il fiorentino vituperato da Dante nel De Vulgare Eloquentia e usato da Dante nella Divina Commedia. Arriviamo così a Pasolini. Pasolini, l'ultima conferenza tenuta da Pasolini prima di morire, prima di essere barbaramente ucciso, si intitolava proprio Vulgar Eloquio. Tra l'altro Vulgar Eloquio è la versione del titolo data proprio da Trissino, dalla linea italianista. Questo incontro avvenne il 21 ottobre 1975 in una scuola, il liceo classico Palmieri di Lecce, e Pasolini esordiva spiegando perché aveva scelto di dare quel titolo all'incontro, e diceva che quel titolo dantesco veniva dal monologo finale di una tragedia, all'epoca inedita, ispirata per sua stessa ammissione ai Cantos di Ezra Pound. e leggeva l'inizio di questo monologo. Il volgare loquio, amalo, porgi orecchio benevolo e fonologico alla lalia che ura in, che sorge dal profondo dei meriggi, da siepi asciutte, nei mercati, nei fori boari, nelle stazioni, tra fienili e chiese, poi si spegne e col sospiro d'universo erboso si riaccenderà verso la fine dei crepuscoli. In quell'occasione Pasolini ribadisce, anzi estremizza, le posizioni che aveva già espresso 10 anni prima, alla fine del 1964, cioè la sua idea per cui una lingua nazionale tecnologica, che lui a questo punto chiama volgare loquio, stava impoverendo la capacità espressiva degli italiani, perché era dettata dal consumismo, dalle comunicazioni di massa, e stava uccidendo i dialetti. Quel famoso italiano, che tra l'altro non è nemmeno più quel bel fiorentino letterario che poteva essere un ideale in qualche modo, dice Pasolini, è l'italiano orrendo della televisione. Sappiamo che le cose non sono poi andate così. Scriveva proprio Tullio De Mauro che la percezione dell'intensità del cambiamento più volte tra anni 60 e 70 ha spinto a parlare di morte dei dialetti, ma ciò si è rivelato inesatto. Oggi un terzo almeno della popolazione italiana alla domanda quale lingua parli in famiglia o tra amici risponde italiano e dialetto, che comunque convivono in una nuova armonia. E anche il dialetto, i dialetti hanno avuto un'evoluzione. I linguisti parlano di dialetti arcaici, quelli che si parlavano quando le persone non conoscevano la lingua italiana e si esprimevano solo in dialetto, e di dialetti moderni che invece risentono dello scambio e dell'interferenza. D'altronde la stessa lingua italiana, un tempo elitaria, arcaica, anche nella sua natura di lingua letteraria, è diventata oggi finalmente una lingua moderna, mescidata, democratica. Volgare eloquenza. Resta da capire che cosa è successo di questa definizione di volgare. La definizione di volgare ha cambiato completamente segno, si è capovolta, perché il volgare, quando noi diciamo che una lingua è volgare, non indichiamo più la forza, la naturalità, la spontaneità di qualche cosa che guarda al futuro e che soprattutto è superiore alla lingua della tradizione. Ma ormai quando si parla di lingua volgare, quando si definisce volgare una lingua, si parla di una lingua corrotta, di una lingua subalterna, di una lingua impoverita. È interessante perché alla metà del Novecento lo scrittore francese Raymond Queneau aveva immaginato che stesse per arrivare quello che lui usava nelle sue opere letterarie, cioè un neo-francese, una lingua popolare, parlata, spontanea, per l'appunto, che avrebbe scalzato il francese dell'accademia e dei vocabolari. E faceva proprio questo parallelo. Diceva, così come il volgare ha pian piano sostituito il latino, così il neo-francese, che è una lingua viva, sostituirà pian piano il francese tradizionale. E lo stesso Raymond Queneau, in un libretto delizioso che probabilmente conoscerete, Gli esercizi di stile, in cui lui racconta in 99 modi diversi uno stesso banale episodio, aneddoto ambientato su una linea di autobus di Parigi, a un certo punto intitola uno di questi 99 esercizi, di queste 99 versioni della storiella, Vulgaire, proprio per usare quella stessa lingua, qualcuno lo citava qua davanti, che ha usato per esempio in Zazie nel Métro. Che cosa succede però? Quando Umberto Eco deve tradurre quest'opera che viene pubblicata nella traduzione negli anni Ottanta, per l'esercizio intitolato Volgare sceglie un'altra strada e sceglie, guarda caso, proprio il romanesco, forse memore di Dante, no? O forse memore del Belli, che sarà rifiutato di tradurre il Vangelo in romanesco perché diceva che era una lingua bietta e buffona, forse semplicemente avendo nell'orecchio quel romanesco sboccato della commedia all'italiana. Ma insomma, l'esercizio di stile intitolato Volgare, tradotto da Umberto Eco, comincia così. Au, andavo a mangiare e te monto su quel bidone della S, anvedi. Non mi vado a incocciare con uno stronzo con collo che pareva un cacciavite e una trippa sul cappello. E quello non si mette a baccagliare con quest'altro burino perché dice gli acciacca il ditone, ma te possino. Dunque, capite da voi che ormai la percezione del titolo dantesco è che il romanesco mi viene spontaneo, è la mia lingua madre, assieme all'italiano ovviamente. E l'applauso è per Umberto Eco, che ci manca sempre tanto. Come vedete, come vediamo, come è evidente, la percezione ormai è rovesciata, no? Quindi non la nobilitazione della lingua di tutti i giorni, come era per Dante, ma al contrario la denuncia della sua degenerazione. C'è un libretto ironico pubblicato nel 1978 da Remo Fasani, un letterato, uno storico della letteratura, che si intitola De vulgari ineloquentia. E Fasani spiegava di averlo scritto per sfogare un disagio che la lingua italiana, come si parla e si scrive ai nostri giorni, mi veniva procurando. De vulgari ineloquentia per i difetti di un italiano giornalistico, radiofonico, televisivo, che l'autore sente come sciatto, trascurato. Poi più di recente, veniva citato prima quel libro, volgare eloquenza è stata definita la lingua della politica, di quella politica che ha tentato di trasformare il paradigma del rispecchiamento, votami perché parlo come te, in uno specchio deformante, votami perché parlo peggio di te. Dunque ha cercato di prendere l'italiano popolare e lo ha trasformato, ahi noi, in un italiano populista. D'altronde, è bello perché tutta questa edizione del Festival Filosofia è dedicata alla parola, quindi lo stiamo sentendo in continuazione. Le parole sono importanti. Di solito, per ribadire il concetto, si cita il Nanni Moretti di Palombella Rossa. E invece io citerò, per concludere, proprio il Dante del De vulgari eloquentia. Poiché la lingua è uno strumento necessario del nostro pensiero, necessarium instrumentum nostre concepcionis, non diversamente da come il cavallo lo è per il cavaliere, e i cavalli migliori convengono ai cavalieri migliori, come si è detto, la lingua migliore converrà ai pensieri migliori. Chi parla bene, pensa bene e vive bene. Grazie.